Shalom cari amici, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera parleremo di Hanukkah. Siamo arrivati ad accendere il terzo lume di Hanukkah. Oggi siamo giovedì 6 dicembre, il 26esimo, questa sera 27esimo giorno del mese di Kislev. In questa lezione, Be'ezrat Hashem, con l'aiuto di Dio, parleremo del significato, di uno dei significati del valore della festa di Hanukkah e della preghiera che facciamo di Alla Nisim, che aggiungiamo nell'Amidah. Ogni Amidah che facciamo di Hanukkah si aggiunge Alla Nisim, e anche nella Birkat Hamazon si aggiunge Alla Nisim Vala Pukan Vala Gevorot. Ebbene, in questa preghiera noi diciamo: e dopo sono venuti i tuoi figli nella tua casa, hanno pulito il tuo santuario e hanno purificato il tuo tempio, e hanno acceso i lumi nei cortili del tuo santuario. E qui è risaputa la domanda: come mai si dice nei cortili del tuo santuario? Cosa vuol dire "e poi sono venuti e hanno acceso i lumi nei cortili del tuo santuario"? Sappiamo benissimo che il posto dove la menorah era sita non era nel cortile, ma era dentro, dentro l'Echad. Per cui, siccome la menorah non si trovava all'esterno, ma si trovava all'interno, dentro l'Echad, dentro il Kodesh, sappiamo che dentro il Beit HaMikdash c'era una casa che si chiamava Heichal, e questa casa era divisa in due sezioni, una era il Kodesh, l'altra era il Kodesh Kodeshim, in italiano si chiama il Santo dei Santi. La menorah era presso il Kodesh, all'interno di questa casa, e non era visibile dall'esterno, non era nel cortile. Per cui come mai diciamo nella preghiera, nell'espressione "e poi hanno acceso i lumi nei cortili"? Quali lumi si sta parlando qua? I lumi della menorah non erano nei cortili. Il Chatam Sofer, un famoso posek e anche commentatore di tre secoli fa in Ungheria, lui risponde secondo il Maimonide e dice così: l'accensione dei lumi anche della Hanukkah può essere fatta anche da un esterno, da un estraneo, non deve essere per forza fatta da un Kohen, da un sacerdote. Mentre i sacrifici devono essere fatti solo dai sacerdoti, l'accensione della menorah veniva fatta di norma da un Kohen, ma non era fondamentale. Dice il Chatam Sofer, basandosi su questa halakha del Maimonide, dice così: siccome un estraneo potrebbe accendere la menorah, allora c'è la possibilità che l'estraneo, per accendere la menorah deve essere spostata all'esterno, deve essere portata fuori, viene accesa da un estraneo e poi riportata dentro, perché sappiamo che Israel non potevano entrare dentro l'Echal. E allora com'è possibile che c'è scritto che un estraneo possa accendere se lui non può entrare? Per forza bisogna dire che la menorah veniva portata fuori. Vuol dire che c'è la possibilità che la menorah venga portata fuori. Allora può darsi che il significato che noi diciamo nella preghiera del Nesim "e poi hanno acceso i lumi nei tuoi cortili" si può riferire alla menorah che è stata spostata all'esterno nel cortile. Questa spiegazione però sicuramente non è il massimo, perché quando noi diciamo nel linguaggio di Alla Nisim, nella Midah e nella Birkat Hamazon, che poi sono venuti nel tuo santuario e hanno pulito e hanno purificato e poi hanno ucciso, si capisce, si deduce che l'accensione era successa dopo che hanno purificato, dopo che hanno pulito, per cui non si capirebbe molto bene se è stato già ripristinato il servizio del santuario, è stato già ripulito tutto quanto. Vuol dire che ormai il tempio poteva già funzionare come si deve. Per quale ragione allora dovevano portare fuori la menorah, se già tutto era a posto, dopo che sono venuti, hanno pulito, ordinato, eccetera, eccetera? non c'è nessuna ragione in questo caso di portare fuori la menorah. Allora cosa vuol dire che hanno acceso i lumi nei cortili? Alcuni dicono anche che probabilmente i greci avevano portato dentro il santuario tanto sporcizia, scrementi per rendere impuro il posto. E non solo questo l'hanno fatto nelle Hal, dentro il santuario, dentro il santo dei santi, nel Kodesh Kodeshim. Probabilmente tutto il Migdash, tutti gli spazi del santuario erano pieni di sporcizia e di schifo, di impurità causata dai greci. Per cui quando noi diciamo nella preghiera, nell'Anesim, che poi hanno purificato il tuo Migdash, il tuo santuario, vuol dire che l'hanno già reso puro, l'hanno già pulito e reso, diciamo, utilizzabile. Per cui, se noi diciamo così, sicuramente a questo punto si poteva accendere la menorah dentro il Hal, perché era già stato pulito. Poi la cosa più strana che c'è in questo linguaggio è che qua viene usata l'espressione nei cortili del tuo santuario, plurale. Per quale ragione non si dice nel tuo santuario, nel tuo cortile? Cos'è questi cortili del tuo santuario? A partire di questo bisogna approfondire e capire meglio cosa vuole dire Anisim quando dice e poi sono arrivato nei cortili e hanno acceso. Per cui la risposta della Chatam Sofer, che i cortili si riferisce ai luoghi comuni, perché forse era impuro, questo non è possibile, perché non era già stato purificato. Poi perché i cortili, perché è plurale. Allora, ci sono diverse ipotesi di risposta. Vediamo un attimo di svilupparle insieme, che la risposta si baserà su alcuni ragionamenti messi insieme. Allora, si potrebbe dire che l'accensione nei cortili non si riferisce alla menorah del santuario, non si riferisce alla famosa menorah che noi ricordiamo, il miracolo dell'accensione dei lumi, di un olio che bastava per un giorno, è durato 8 giorni, non si parla di questo tipo di accensione. Hanno acceso i lumi nel tuo santuario, si parla di lumi che sono stati accesi come lode e come felicità ad Hashem per gioire nel miracolo che Hashem ci aveva fatto. Noi sappiamo che il Talmud dice, ad esempio, che Simchat Bet HaShoeva, i balli e i canti che si fanno nel Beit HaMikdash durante Sukkot, che si chiamano Simchat Bet HaShoeva, che si ballava tutta la notte, dice il Talmud che Gerusalemme, era talmente illuminata nei giorni di Simchat Bet HaShoeva che sembrava giorno. E mettevano tanta di quella luce che sembrava dei fari che proprio erano accecati dalla luce. Vediamo che nel santuario è molto uso fare grandi luci, accendere grandi menorot, candelabri, eccetera. Per cui dovremmo dire, secondo questo ragionamento, che quello che c'è scritto, che poi sono avvenuti nei tuoi cortili, hanno acceso i lumi, non c'è scritto il licota menorah, c'è scritto hanno acceso i lumi, hanno acceso i lumi. Vuol dire si riferisce ai lumi normali. I lumi come segno di gioia, di lode, eccetera. Per cui, se noi leggessimo in sequenza questo Anesim, quando dice nell'Anesim, velico nerot bechatzor kosheh, hanno illuminato candele nei tuoi cortili, non si riferisce a quello che c'è scritto prima di lodare, che hanno purificato, che hanno pulito e purificato e poi hanno acceso. Come se sembrasse, quando uno leggesse questo Anesim, uno dice, sono entrati nel tuo santuario, l'hanno purificato, l'hanno pulito e poi dopo l'hanno reso, l'hanno acceso. Allora, quando uno legge questo in sequenza, capirebbe che hanno acceso la menorah. Invece no, non bisogna leggere così, bisogna dire, sono andati nel santuario, l'hanno purificato, l'hanno pulito, punto. hanno acceso poi i lumi, e questo c'è un nuovo argomento, non c'entra con la purificazione, con la pulizia del santuario, hanno acceso dei lumi per festeggiare, le odò per lodare, le hallel per ringraziare Hashem, il tuo nome è grande per tutti i miracoli che ci hai fatto. Ovvero, l'accensione dei lumi non ha una conseguenza a quello che c'è scritto prima, ma a quello che c'è scritto dopo per lodarti. Quell'accensione per lodare Hashem, non era un'accensione per quella della menorah. In base a questa spiegazione già potremmo capire cos'è i cortili al plurale. Il cortile al plurale non si riferisce ovviamente all'accensione della menorah che veniva fatta dentro e non fuori, e poi il fatto che abbiamo detto prima che non era possibile, non si capiva come mai c'è scritto plurale i cortili. Ma a questo punto noi dobbiamo dire, come abbiamo appena spiegato, che il cortile si riferisce ai vari cortili del santuario che erano pieni di candelabri per illuminare e festeggiare e ringraziare Hashem. Allora per questo dice Vehedliku Nerot Bechatzot Kucecha, hanno illuminato nei tuoi cortili, si riferisce a tanti cortili, non alla menorah che si accendeva all'interno in un solo posto. Bisogna ancora capire però come mai, in base a quello che stiamo dicendo adesso, il brano di Alan Nitzim che recitiamo nella Midah, nella Berchet Amazon, risulterebbe che non accenna neanche minimamente, neanche in forma allusiva, il miracolo dei lumi, il miracolo dell'olio che dura. Perché se noi leggiamo Alan Nitzim secondo questa interpretazione, allora noi diciamo, al tempo di Hashmonai, del tempo di Ben Yochanan Kohen Gadol, c'erano i greci, hanno voluto ellenizzare il popolo, hanno fermato il servizio del santuario, poi gli ebrei hanno vinto la guerra, poi sono andati nel santuario e hanno acceso i lumi nei tuoi cortili per lodarti e lodare il tuo nome eterno. Secondo questa interpretazione che i lumi non si riferisce al grande miracolo dell'accensione dell'olio, bensì ai lumi che sono stati accesi come lode, perché sono tanti lumi, tanti cortili, eccetera, a questo punto non si capisce come mai nell'Anesim, che è il brano di ringraziamento più importante, non accenniamo neanche in forma allusiva, come avremmo capito fino adesso, che questa accensione dei lumi si riferisce ai lumi del santuario. Secondo questo ragionamento risulterebbe che neanche in forma allusiva viene ricordato il miracolo dell'accensione dei lumi. E com'è possibile fare una lode per Hanukkah senza accennare neanche minimamente ai lumi? E questo concetto viene ancora più accentuato, questa domanda, in base a quello che dice la Gemara. Come voi sapete, la Gemara che parla della festa di Hanukkah non esiste. C'è una Gemara che parla di Pesach che si chiama Pesachim. C'è una Gemara che parla di Sukkot, che si chiama Sukkah. C'è una Gemara che parla di Shavuot, che si chiama Shavuot. C'è una Gemara che parla di Rosh Hashanah, si chiama Rosh Hashanah. C'è un trattato talmudico che parla di Yom Kippur, che si chiama Yuma. C'è un trattato che parla di Purim, che si chiama Megillah, Masechet Megillah. Ogni singola festa ha un trattato all'infuori del trattato sulla festa di Hanukkah che non c'è. E viene spiegata la ragione per la quale Hanukkah non è rimasto un trattato, bensì viene, nel trattato di Shabbat viene dedicato alcune pagine per la festa di Hanukkah, ma non c'è un trattato che parla solo di Hanukkah. C'è una tradizione che dice che i maestri del Talmud hanno voluto volontariamente omettere e trascurare un trattato talmudico sulla festa di Hanukkah per punire in un certo senso la famiglia dei Kohanim, quella famiglia che ha combattuto i greci, che li hanno sconfitti, un esercito intero è stato sconfitto da una famiglia che poi hanno raccolto un po' di uomini intorno a loro, ma è tutto partito da cinque persone, i cinque figli di Yohanan. Ebbene, questa famiglia, quando loro vanno a combattere questi greci, allora loro vincono la guerra e dopo che hanno vinto la guerra uno di loro è rimasto, si è autoeletto re, perché loro avevano vinto la guerra, comandavano, hanno deciso di essere loro i re. E noi sappiamo che la dinastia regale è stata data a Davide Melech e a suo figlio Shlomo e ai suoi figli di conseguenza. E siccome la famiglia di Hashmonai ha preso l'autorità di diventare re, anche se loro non erano della dinastia reale, loro sono stati puniti, e una delle punizioni è che non c'è il trattato di Hanukkah. C'è un trattato su tutte le feste, ma non su Hanukkah. Tra l'altro si dice che di questa famiglia alla fine sono morti i giovani, eccetera, eccetera, diverse punizioni. Sono stati puniti per il fatto che loro hanno preso potere e sono diventati re pur non essendo della famiglia reale dei discendenti di Davide Melech e Shlomo. Bene, dice la Gemara, tornando adesso a quello che dicevamo prima, che la Gemara nel trattato di Shabbat, pagina 21b, lì parla di Hanukkah, è l'unico posto nel Talmud dove si parla di Hanukkah, e dice il Talmud così: Mai Hanukkah, cos'è questa festa di Hanukkah? Risponde la Gemara, che se nechnesu yevanim lehechal, quando sono entrati i greci dentro il santuario, che mukol hashmanim, hanno reso impuro tutti gli oli. Poi gli ebrei si sono rinforzati, hanno schiacciato il nemico, velomatsu e la pachechad, hanno trovato solo una ampolla di olio ancora intatta. E ci voleva 8 giorni per fare del nuovo olio. Hashem ha fatto un miracolo, e questa ampolla, invece di durare un giorno, è durata 8 giorni. Conclude il Talmud dicendo, l'anno dopo hanno stabilito che questi giorni saranno giorni di festa, giorni di lode, per il grande miracolo che Hashem ci aveva fatto. Cosa risulta della Gemara? Che la lode e il ringraziamento del miracolo di Hanukkah si riferisce ed è legato in particolare al miracolo dell'olio. Com'è possibile che nella preghiera e nel rito di Anan Nesim non viene minimamente accennato la mitzvah, il ricordo più importante del miracolo, come dice Talmud, che il Talmud non dice che poi hanno vinto la guerra miracolosa, no, il Talmud dice che la ragione per la quale noi festeggiamo Hanukkah è per il miracolo dell'olio, molto di più del miracolo della guerra. E allora come mai, secondo questo ragionamento, si accentua ancora di più la domanda che abbiamo fatto prima, che nell'Anan Nesim si parla solamente del miracolo della guerra che hanno vinto i nostri avi, ma non si parla del miracolo dell'olio? Perché abbiamo detto che queste accensioni nei cortili del santuario sono ben altro dell'accensione della menorah. A questo punto rimane la domanda: come mai nel Talmud si parla solamente del miracolo dell'olio e come mai invece nell'Anisim, nella preghiera che diciamo, nella Midah, nel Birkat Hamazon, non si parla per niente zero del miracolo dell'olio, che è il miracolo più importante secondo il Talmud, invece si parla solamente del miracolo della vittoria della guerra. Questo potrebbe essere paragonabile a una persona di grande fama, e supponiamo viene invitato il Presidente degli Stati Uniti a un convegno, e quando invitano il Presidente dicono: adesso siamo per invitare il grande, importante, laureato, economista, eccetera, eccetera, e chiamano il Presidente, non col nome, non chiamandolo come Presidente, invece con un altro pregio. Questo sarebbe una mancanza di rispetto per il Presidente degli Stati Uniti, per qualsiasi Presidente, ovviamente. E se noi guardiamo il Talmud, un po' vediamo questo concetto. Nel Talmud si parla del miracolo dell'olio e non si accenna minimamente al miracolo della guerra, la signora, come se signorasse la parte più importante. Invece nell'Anisim signora completamente il miracolo dell'olio, che secondo il Talmud è la cosa più importante, e si parla solamente del miracolo della vittoria della guerra, e quello del miracolo che viene alluso che pensavamo che venisse alluso nel fatto che c'è scritto questo, sono venuti a accendere i lumi, Invece, quei lumi non sono ben altro che i lumi del menorah, bensì dei lumi che hanno acceso per gioia, per felicità, per lode, dei lumi che sono stati accesi nei cortili, nei vari cortili. Allora, a questo punto abbiamo capito che si parla di quali lumi, abbiamo capito tante cose, però a questo punto rimane la domanda: come mai da una parte si parla di una cosa e non si accenna all'altra, e dall'altra parte si parla totalmente dell'altra cosa e non si accenna minimamente a quell'altra di che c'è scritto dall'altra parte? Come abbiamo spiegato fino adesso, è molto strano come il Talmud non accenna minimamente alla grande vittoria miracolosa, soprannaturale, di Am Israel nei confronti dei greci. Per spiegare meglio questa vittoria, dobbiamo ricordarci chi erano i greci. Erano un popolo molto evoluto, molto moderno, in rapporto agli altri popoli. Avevano un esercito che usava tecniche molto avanzate e superiori alla concorrenza. Usavano in guerra gli elefanti, usavano dei tipi di armi che gli altri non avevano. Quando i greci hanno dominato il popolo ebraico e la Terra Santa, sono arrivati con un esercito superiore qualitativamente e quantitativamente. Un esercito che era incredibile. Quando gli ebrei hanno sconfitto questo esercito, si trattava di una vittoria al di sopra di qualsiasi tipo di logica e di immaginazione, perché si parla di una famiglia di Kohanim, di sacerdoti, che si è ribellata contro il dominio greco. Poi man mano hanno raccolto con loro degli altri partigiani, simpatizzanti, ma si parla sempre di una cosa molto familiare, molto ristretta. E questi hanno combattuto un esercito super addestrato, enorme, e hanno vinto la guerra. Viene il Talmud e dice: cosa è Hanukkah? Perché noi festeggiamo Hanukkah? Noi festeggiamo la Hanukkah per il grande miracolo dell'olio che doveva durare un giorno, ma è durato 8 giorni. E allora uno si chiede: ma è la vittoria della guerra? Un miracolo così grande, una famiglia che sconfigge un esercito, non ha nessun senso. Ma su questo non è importante, non si accenna neanche nel Talmud. Com'è possibile che il Talmud faccia di un miracolo, il miracolo dell'olio, che è una cosa secondaria, lo faccia diventare l'importanza di tutto il miracolo, e invece la vittoria della guerra contro i greci viene completamente esclusa e ignorata nella descrizione del valore della festa di Hanukkah? E questo fatto, se noi ci riflettiamo un attimo, capiamo benissimo che se non c'è la vittoria, non ci fosse stata la vittoria della guerra contro i greci, non sarebbe mai stato neanche il miracolo dell'accensione dei lumi, non sarebbe stato nessun altro miracolo. Per cui la base di tutti i miracoli è la vittoria della guerra. Viene il Talmud e dice: mai Hanukkah, trattato di Shabbat 21b, risponde al Talmud che quando sono arrivati gli ebrei e hanno cercato l'olio e hanno trovato solo la boccetta e l'hanno accesa per 8 giorni invece che durasse un giorno solo, questo è Hanukkah. Com'è possibile? La spiegazione di questo viene riportata nella Hasidut, nei Maamarim dell'Admur HaZaken, nel Sefer HaMitzvot del Tzemach Tzedek, il terzo Rebbe di Chabad, e nel Share Orah, in questa maniera. Il decreto dei greci era un decreto spirituale. I greci non volevano uccidere gli ebrei, ma volevano staccarli dalle loro radici, della loro fede. Hanno voluto annullare la religione ebraica. Come diciamo nell'Anisim, le Ashkicham Torateha, volevano farli dimenticare la Torah. Ula Aviram Michukero Tzeneha, volevano farli passare, oltrepassare i precetti divini. Come dice Talmud, e riportato anche nel Midrash, hanno detto i greci: Kitvu al Keren Hashor, scrivete sulla corna di un toro, che voi non avete niente a che fare con il Dio di Israele. I greci non avevano problemi che gli ebrei rimanessero nel mondo vivi, non volevano fare come ha voluto fare Haman durante la festa di Purim, che voleva uccidere il fisico degli ebrei. Loro hanno detto: gli ebrei sono un popolo intellettuale, un popolo in gamba, peccato ucciderli. Il problema degli ebrei è che loro hanno dei valori troppo astratti, credono in fantasie, credono troppo in religione. Cioè, il problema dei greci nel confronto degli ebrei era che i greci, che erano la cultura più evoluta, intellettuale, il culto del fisico, tutto si basa sulla materia, sulla ragione, sulla bellezza fisica, le Olimpiadi chi le hanno create, non hanno inventato i greci. All'improvviso si trovano i greci davanti a loro, un popolo intelligente, evoluto, però che ha dei valori astratti, spirituali. I greci hanno detto: oh, come possiamo espandere nel mondo intero la nostra cultura, i nostri valori, finché esista un popolo come quello ebraico, un popolo così intelligente e bravo, ma che basa la sua vita, i suoi valori, la sua esistenza su cose spirituali, questo annulla la nostra teoria, questo ci azzera i nostri valori. E allora sono venuti i greci e hanno obbligato gli ebrei ad annullare le feste, annullare le mitzvot, a scrivere sulla corna del toro: noi non abbiamo niente a che fare con Dio. Facendo così i greci speravano di azzerare e di annullare l'anima ebraica piuttosto che il corpo ebraico. E noi sappiamo che è molto peggio colui che vuole uccidere un ebreo spiritualmente di quello che lo vuole uccidere fisicamente. E cosa ci dice la Torah? Ce lo insegna la Torah dove? Quando ci dice che un egiziano che vuole convertirsi e diventare ebreo, dice la Torah, lui può convertirsi ma non diventa ebreo, ma deve aspettare 3 generazioni, e solo la 3ª generazione potrà essere è considerato ebreo al 100%, perché gli egiziani vi hanno fatto molto soffrire in Egitto, allora loro non possono permettersi il lusso di convertirsi e diventare ebrei. Ovviamente gli egiziani di oggi non sono gli egiziani che parlano la Torah, perché tutti i popoli sono stati mischiati, ma se si dice che il presidente dell'ONU precedente, Kofi Annan, che sono di origine copta, loro si dice che loro sono i veri egiziani di una volta, i copti. Praticamente un egiziano per convertirsi deve aspettare 3 generazioni. Bene. Un moabita e un ammonita per convertirsi, anche se lui aspetta 3 generazioni, 6 generazioni, 10 generazioni, 100 generazioni, non diventa mai ebreo. Come dice il Torah, lo yavo ammoni umoavibi kalashem, non potrà mai venire nel kalashem un ammoni umoavi. Per quale ragione? Perché l'egiziano viene privilegiato davanti al moabita? Cosa ha fatto di meglio? Gli egiziani prendevano i bambini e li uccidevano, il faraone prendeva 150 bambini ogni mattina per fare il bagno nel sangue dei bambini, perché lui aveva la pelle, aveva problemi di pelle, gli ha detto che il sangue, bisogna fare il bagno nel sangue, uccideva ogni... La crudeltà egizia non aveva limiti. E adesso all'improvviso un egiziano viene considerato più bravo di un ammonita, e la 3ª generazione diventa ebreo, mentre un ammonita non può mai diventare ebreo. Come mai questo? Viene spiegato che la differenza tra gli egiziani e i moaviti, che gli egiziani hanno solamente osato di intaccare e di cancellare il fisico di un ebreo, hanno voluto ucciderlo. Invece, cosa hanno voluto fare i moabiti? I moabiti hanno mandato le loro figlie, le più belle donne che avevano, per sedurre gli ebrei, per farli inchinare davanti ai loro idoli, e sono morti 24.000 ebrei per colpa di questi moabiti. E la differenza tra gli egiziani e i moabiti è che gli egiziani hanno colpito il corpo degli ebrei, ed è per questa ragione che la Torah dice che dopo 3 generazioni possono diventare ebrei. Ma coloro che hanno colpito l'anima dell'ebreo, lì non potranno mai diventare ebrei e per sempre non verranno mai accettati nel Kehal Hashem, nella congregazione di Hashem, tutti coloro che si convertono da Moab e da Ammon. Per cui tutti quelli che vogliono colpire l'anima dell'ebreo sono molto peggio di quelli che vogliono colpire il corpo dell'ebreo. A questo punto capiamo che i greci volevano colpire l'anima, e Haman voleva colpire il corpo. A questo punto capiamo che le conseguenze di quello che volevano fare i greci erano molto peggio di quello che ha fatto Haman, perché i greci hanno voluto distruggere e sradicare l'anima ebraica. Per questa ragione possiamo capire per quale ragione il ricordo principale del miracolo di Hanukkah non si basa sulla vittoria della guerra contro i greci, poiché la vittoria di una guerra rappresenta la vittoria fisica. È una guerra fisica, e la vittoria è una vittoria fisica. Ma siccome la guerra degli egiziani, dei greci, a differenza degli egiziani, non era una guerra contro il fisico degli ebrei, ma sì contro l'anima ebraica che volevano loro distruggere spiritualmente gli ebrei. All'inizio gli hanno detto: voi non potete osservare Shabbat, voi non potete fare il nuovo mese, che è un mese per ciò che stabilisce quando capitano le feste, voi non potete fare la Milà. E siccome loro volevano colpire, hanno colpito l'anima ebraica, allora il miracolo, la salvezza più importante che Hashem ci ha dato, e il ricordo che noi facciamo di questa salvezza si riflette nel miracolo dell'olio, che è molto più importante dell'altro miracolo della vittoria della guerra, perché l'olio innanzitutto rappresenta qualcosa di spirituale, come vedremo tra poco. Poi l'accensione dell'olio rappresenta una mitzvah, un precetto biblico, l'accensione dei lumi del santuario. Sappiamo che i lumi, il fuoco, tendono sempre verso l'alto, che simboleggia il concetto di elevazione spirituale. Per cui sappiamo anche che l'anima ebraica viene paragonata a un lume, a una candela, come c'è scritto Kiner Mitzvah Vetorah Or, poiché è come una candela la Mitzvah Vetorah Or. E poi c'è scritto un altro verso, Kiner Hashem Nishmat Adam, poiché l'anima è come il fuoco di Hashem. Per questa ragione noi ricordiamo il miracolo più importante di Hanukkah, non con una vittoria fisica militare, è vero che è una vittoria sovrannaturale, però è sempre una vittoria di corpo, di combattimento, di fisico. Ma siccome la volontà dei greci era di annullare gli ebrei spiritualmente, non di ucciderli, allora cosa hanno detto i Chachamim? Cosa è Hanukkah? Il miracolo dei lumi. L'olio che va sempre in alto e rappresenta l'anima che va sempre, si eleva verso l'alto. Il fuoco che si accende, il lume del fuoco che va sempre verso l'alto. Tutto il concetto di olio e di lumi è un qualcosa che rappresenta l'anima, perché l'anima che vuole elevarsi verso l'alto. Allora, hanno detto i Chachamim, qual è il modo più appropriato per ricordare un miracolo di una salvezza spirituale? L'accensione dei lumi, dell'olio, col fuoco che è spirituale, che si eleva verso l'alto. L'altro miracolo della salvezza del corpo degli ebrei è sì un grande miracolo, ma non è così importante come il miracolo dell'olio, che rappresenta qualcosa di sovrannaturale, di trascendentale, qualcosa che si vuole staccare, qualcosa che si leva verso l'alto. Come dice il Tanya, capitolo 19, che ogni anima è paragonata al fuoco che vuole staccarsi e vuole unirsi alla sua fonte divina, perché il fuoco, cioè l'anima è la sua fonte divina, mentre il fuoco è la sua fonte spirituale del fuoco. Questa volontà di staccamento che c'è nell'anima verso l'alto è qualcosa di razionale, perché quando l'anima si stacca dal corpo muore, e poi quando si unisce all'infinito di Dio non si nota, come se non fosse nulla. Ma talmente è grande il desiderio che è irrazionalizzabile. Anche quando non fa senso, l'anima desidera elevarsi verso il suo creatore. Per cui hanno detto Chachamim, tra l'olio, tra il fuoco, tra l'anima che assomiglia al fuoco, sarebbe molto più appropriato ricordare il miracolo di Hanukkah legandolo a un olio, a qualcosa di spirituale, piuttosto che a una guerra fisica e materiale. Per questa ragione capiamo quando il Talmud dice cosa è Hanukkah, non dice c'è stata una guerra miracolosa, che hanno vinto una famiglia contro un esercito super addestrato, fortissimo, numerosissimo. No! Questo non è il significato principale di Hanukkah. Il miracolo principale di Hanukkah è l'accensione dei lumi miracolosa di un olio che doveva durare un solo giorno e durato 8 giorni. Questo è il miracolo principale di Hanukkah. Per questa ragione, ci dice il Talmud, solamente il miracolo dei lumi e non accenna neanche di passaggio il miracolo della vittoria della guerra. Secondo questa spiegazione, quando Talmud dice, quando sono arrivati gli ellenisti e ci hanno interrotto i servizi, poi quando si è rinforzato il regno dei Hashmonai e hanno vinto e hanno schiacciato il nemico, allora in questo diciamo trattato talmudico, quando si dice e poi quando si sono rinforzati e hanno schiacciato il nemico, non si riferisce al miracolo della vittoria della guerra, ma che poi dopo hanno vinto, sono andati nel Santo Cielo, tutto questo è solamente un'introduzione. Quando Talmud mi parla del miracolo dell'olio, che è quello principale, e mi dice poi hanno fatto una guerra e hanno vinto, non è valorizzabile la guerra che hanno vinto, solamente lo dice che poi hanno fatto la guerra, hanno vinto e poi sono arrivati nel santuario e lì arriva tutto. Praticamente, noi capiamo che nel Talmud si parla solamente del miracolo dell'olio, che è molto più vicino al miracolo di Hanukkah, al significato profondo di Hanukkah, che era un decreto contro l'anima ebraica, per cui la salvezza deve essere legata con qualcosa di spirituale. Ecco perché Hanukkah noi non abbiamo il dovere di fare un pasto con l'amozi, anche se uno lo vuole fare, tavola la bracha, e dicono i poskim che addirittura è consigliabile una sodat mitzvah. Anche se uno non ha il dovere di farlo, ma se decide di fare un pasto durante Hanukkah, è considerabile anche sodat mitzvah come di Purim. Comunque, la salvezza, dice il Talmud, di Hanukkah, il miracolo di Hanukkah, è l'accensione dei lumi. Finito. Il miracolo, invece, riportato nell'Anna Nissim, che diciamo nella preghiera, mi parla invece della salvezza della guerra e parla di cose che non sono legate per niente al miracolo dell'olio. Cioè, quando si parla in Talmud, che si spiega cosa è Hanukkah, si parla solamente dell'accensione della menorah, e quando si parla nell'Anesim, nell'Amidah, si parla solo della vittoria della guerra, non si parla proprio per niente, come se fossero due cose che non c'entrano una con l'altra, invece tutto Hanukkah si basa su queste due cose. Come mai allora la Gemara non accenna minimamente al miracolo spirituale dell'olio, della guerra? Allora, questa è la spiegazione, che è talmente importante il miracolo dell'olio che vicino a questo miracolo dell'olio non si può neanche minimamente e da lontano accennare il miracolo della vittoria della guerra, che non c'entra con l'identità, con il significato profondo e il valore della festa di Hanukkah. Come è stato spiegato più volte, la guerra dei greci non era neanche completamente contro la Torah, ma era contro i precetti irrazionali che ci sono nella Torah. Come noi diciamo, appunto, nella preghiera di Alan, sì, diciamo che loro hanno voluto farci trasgredire Chukei Rezonech. Cosa sono i Chukim? I dogmi della tua volontà. Ci sono delle mitzvot che sono logiche, ci sono delle mitzvot che si chiamano Mishpatim, ci sono delle mitzvot che sono logiche ma non ci saremmo arrivati da soli, che sono chiamate delle testimonianze e duyut. E poi ci sono dei Chukim, dei dogmi. Mukarosa un dogma, Carrellata un dogma, quell'altro. Concetti lì non erano, sono concetti che non si possono molto razionalizzare. Bene, diciamo nella preghiera di Al-Nesim, sono venuti i greci e ci hanno staccato dai tuoi dogmi, dai dogmi della tua volontà. Perché si parla qua di dogmi? Perché i greci non avevano problema che uno serve ai genitori, non avevano problema che una persona non rubi, non mai, eccetera, eccetera. Loro avevano problema con i dogmi, con i precetti irrazionali. I greci dicevano agli ebrei, osservate la Torah, quello che fa senso, quello che non fa senso, quello che è spirituale, quello che è astratto, impuro, impuro, santuario, sacrificio, tutte sono cose strane, questi non li vogliamo vedere. Tutto il resto ci va benissimo. E questo è quello che noi diciamo nella Nerot Adano, nel Anesim, che loro ci hanno voluto trasgredire, far trasgredire i precetti della tua volontà, ovviamente quello che si dà valore qui sono i precetti, i dogmi che sono irrazionali. Allora, siccome la guerra dei Greci era una guerra spirituale, e siccome la salvezza è una salvezza spirituale, ma spirituale in forma irrazionale, perché loro accettavano la Torah che faceva senso, accettavano i mitzvot che sono mishpatim che fanno senso, loro accettavano quelli irrazionali. Ebbene, siccome la guerra dei Greci era una guerra contro lo spirito degli ebrei, contro l'anima ebraica, contro l'intelletto, perché loro dicevano tutto ciò che è razionalizzabile ci va bene, ma quello che non è razionalizzabile, noi vediamo che tutto sia razionalizzabile. Allora, per questa ragione, il miracolo della guerra davanti al miracolo dell'olio non ha valore. Uno dice, cos'è Hanukkah? Il miracolo dell'olio che deve durare un giorno o durante un giorno. Come? È la guerra che è stata vinta? No. Dice il Talmud, mi spiace, la guerra che è stata vinta è molto importante, ma vicino a un miracolo così grande che rappresenta l'identità profonda di Hanukkah, l'anima che volevano uccidere, e l'anima che viene salvata, che viene, che è parallela al fuoco, paragonata alla candela dell'anima, e per il fuoco che va verso l'alto, davanti al concetto più importante di Hanukkah, l'altro precetto non ha valore e non può neanche essere vicino. Per questa ragione, Chachamim, quando hanno stabilito di dire a Resim, non hanno potuto neanche minimamente da lontano accennare la mitzvah, il miracolo dell'olio, perché vicino alla cura dell'olio, il miracolo della guerra che viene riportato nell'Anisim non avrebbe avuto valore. Allora, lì non si parla di questo argomento. Allora, possiamo capire perché il Talmud parla solo dell'olio, perché quello dell'olio è talmente più importante che non si può accennare niente vicino a questo miracolo, più importante perché è legato all'identità, al significato profondo di Hanukkah, ed è per questa ragione che nell'Anisim non si parla dell'accensione dell'olio della menorah, ma bensì dell'olio dei vari cortili che è stato acceso, perché? Perché queste accensioni che hanno fatto non c'entra con l'accensione di Hanukkah come molti sbagliano e pensano, e che hanno pensato, poi sono venuti nel tuo santuario, hanno acceso i lumi nei tuoi cortili, ma i lumi di Hanukkah, uno penserebbe, no, non si tratta di Hanukkah, ma c'è i lumi che facevano luce, dei lumi incredibili. E questo nell'Anisim non si accenna il miracolo dei lumi, ma si parla di altri lumi. Perché non si accenna neanche minimamente, visto che quello è il miracolo più importante? La spiegazione è legata al fatto, quando uno accende una candela durante il giorno non si vede niente. Il miracolo della vittoria fisica della guerra contro i greci, davanti al miracolo spirituale dell'anima che viene salvata, allora quel miracolo del corpo è come una candela nel giorno, che proprio non serve niente. Allora, a questo punto capiamo perché da una parte si parla di un miracolo e non dell'altro, dell'altra viceversa, perché appunto davanti a un miracolo così importante, quello principale, non possiamo metterci vicino dei miracoli. Per cui il miracolo principale dell'olio, che è l'identità di Hanukkah, non può essere mischiato, confuso e mescolato con... È risaputa la differenza, inoltre, tra la voce, il visto e l'udito. Dice Talmud, la voce non ha concretezza. Anche se in realtà non ha concretezza, comunque un qualcosa, legame tra, un legame, diciamo, la voce è condizionabile dal fisico, della materia, se c'è un vento, non si sente la voce, se qua e là, la materia può condizionare la voce. Questo discorso vale anche per quanto riguarda l'olfatto. Il fatto è qualcosa di astratto, che non puoi toccare, ma comunque è condizionabile dalla materia. Invece, la visto, vedere qualcosa, è una cosa che è completamente astratta. Quando uno vede, cioè non c'è niente che può, mentre l'olfatto e la voce può essere lo spazio, lontananza, le cose può condizionare. Invece, vedere qualcosa che ha di sopra qualcosa di completamente astratto. Ed è per questa ragione che se noi ricordiamo il miracolo, che hanno voluto ricordare il miracolo proprio legandolo su qualcosa che si vede, perché il vedere è appunto il senso più alto più che c'è, più spirituale che c'è, e noi vogliamo legare i valori e i ricordi della festa di Hanukkah a qualcosa di più spirituale, più elevato possibile, come appunto il vedere. A questo punto possiamo dare un altro esempio. Dice Talmud: come mai viene chiamata la menorah Mishkan Edut, il santuario della testimonianza? Per quale ragione viene paragonato il santuario a, viene chiamato quello della testimonianza? Dice Talmud: siccome nel santuario veniva accesa la menorah, e siccome veniva messa in tutte le boccette della braccia della menorah lo stesso quantitativo d'olio, e tutte quante si spegnevano la mattina e c'era solo l'olio, il lume centrale che si chiamò Ner Maravì, che rimaneva acceso tutta la notte e tutto il giorno dopo. Ebbene, dice il Talmud che la menorah, il Mishkan in generale, il Beit HaMikdash, in particolare la menorah, sono una testimonianza che Dio esiste, che Dio crea, che Dio rinnova. Per quale ragione? Dice, viene spiegato che siccome c'erano dei miracoli perpetui nel santuario, ogni giorno succedevano 10 miracoli, ma questo miracolo qui era ben lungo e diverso dagli altri. Il miracolo del Maravì, che rimaneva acceso tutte 24 ore, tutti vedevano che gli altri si spegnevano, quello rimaneva acceso. Era talmente evidente questo miracolo che tutti dicevano: mamma mia, questo è un miracolo incredibile, questa c'è la forza di Dio, c'è la Shekhinah, e tutti rimanevano entusiasti. Allora, questa è la grandezza del lume del Ner Maravì. Ed è per questa ragione che il valore di questo lume, il miracolo più importante del santuario, è legato a un lume, a un fuoco e a dell'olio, perché è quello che è più spirituale che esiste nel santuario. Per cui la Torah ci ha voluto dare il messaggio di spiritualità che c'è nel, diciamo, il miracolo più importante che c'è nel santuario è legato a qualcosa di molto spirituale, perché il santuario è spirituale, allora anche il miracolo è legato all'olio della menorah, in questo caso il nostro olio, noi siamo cama in generale ogni giorno, l'olio della menorah, che è il testimone che Dio esiste, mentre nel santuario c'erano tante testimonianze che Dio esisteva. C'erano 10 miracoli, c'era questo, c'era quello, no, di certo modo no. La testimonianza del santuario che Dio esiste dentro Israele è solamente nel Ner Maravì, nel lume centrale della menorah, poiché in esso c'era la Shekhinah. Come mai la Shekhinah si trovava su questo lume? Perché la Shekhinah, la spiritualità, eccetera, sono legati sul concetto dell'olio, del lume, del fuoco che va verso l'alto, sono legati a questi valori. Non a caso, nella preghiera di Al-Nissim, noi diciamo che i greci hanno voluto farci dimenticare Torah Techa, la tua Torah. Cosa vuol dire la tua Torah? I greci dicevano il Talmud, un qualcosa di molto intellettuale, razionale, bellissimo, fantastico. Tutto ciò che affina il cervello e tutto ciò che occupa la mente ben venga come studio, ma non come religione, come spiritualità. Per questo loro non hanno detto, azzeriamo la Torah, hanno detto azzeriamo la tua Torah. Studiare la Torah come qualcosa di divino, di spirituale, questo non va bene. Studiare la Torah come qualcosa di razionale, quello per loro andrà bene. Ecco perché loro hanno voluto interrompere lo studio della tua Torah, una Torah divina di Hashem non gli andava bene. Ci sono molti goyim che studiano Talmud, studiano quello, tutto razionale studiano. Per i greci sarebbe andato bene ancora così. Ma Hashem non voleva un popolo di questo genere. Ed è per questa ragione che gli ha aiutato a sconfiggere i greci, come ci annullerà, Hashem ci salverà da ogni miracolo, in ogni generazione ci servono dei nostri nemici. Per questa ragione noi diciamo che Hashem ci ha salvato, i nostri nemici volevano staccarci dalle nostre origini, volevano staccarci dalla Torah di Hashem e dai precetti di Hashem, perché i precetti logici gli andava bene, ma quelli razionali e che siano fatti come qualcosa per Hashem, la cosa proprio non andava bene. In base a questo noi capiremo bene, come abbiamo appena spiegato, per quale ragione non viene accennato il miracolo della guerra nel trattato nel Talmud, perché quando si parla appunto di un valore così profondo, così legato all'identità di Hanukkah, il significato spirituale che è legato a Hanukkah, davanti a un concetto così importante, così profondo, così legato a Hanukkah, non c'è spazio di parlare di un altro miracolo, del miracolo della guerra. Per questa ragione non viene accennato di miracolo della guerra. A questo punto si può capire che il miracolo della vittoria della guerra, quanto era grande, quanto era importante, quanto era sovrannaturale, è comunque un miracolo legato al fisico degli ebrei, è una vittoria legata al fisico che è ben lontana dall'identità principale di Hanukkah. Allora, dato Chachamim, cos'è Hanukkah? L'olio. Cos'è il miracolo di Hanukkah? Il miracolo dell'olio. Ah, c'è una guerra vinta miracolosamente? Quella è una guerra legata al fisico, non rappresenta l'identità e l'essenza del concetto della festa di Hanukkah. Perciò, anche se la vittoria della guerra è venuta cronologicamente prima della guerra, della vittoria dell'olio, quello era come una preparazione per il miracolo più grande. Come uno che vuole fare un grande miracolo, prima ne fa uno un po' più piccolo, per poi arrivare a quello più grande, al miracolo dell'olio. Allora, c'è stata prima la vittoria della guerra, questa è stata l'introduzione, poi si è arrivato al miracolo dell'olio. Da questo noi impariamo che cosa? Impariamo per quale ragione quando noi preghiamo alla Nissim lì non possiamo accennare il miracolo dell'olio, perché nella Nissim non si parla del concetto principale della festa di Hanukkah, come dice Talmud, cos'è Hanukkah? Olio d'oliva, olio, cioè, lumi, fuoco. Nella Nissim hanno detto che dobbiamo anche ricordare il resto, ma se lo mettiamo insieme all'altro non si nota più il resto. Allora detto Chachamim, nella preghiera della Nissim, che lì non si parla proprio dell'essenza del significato buono di Hanukkah, allora lì è possibile dare spazio per parlare di qualcosa che non è la Hanukkah, non è la menorah che è stata accesa miracolosamente con quella boccetta che poteva durare un giorno solo, ma c'è spazio anche per qualcos'altro. Lì c'è spazio di parlare della vittoria della guerra. Sapete che Hashmonai è la famiglia che ha sconfitto i nemici. Come diciamo nell'Al-Nesim c'è scritto Hashmonai. Hashmonai, come mai questo? Cos'è il significato di Hashmonai? Hashmonai può voler dire due cose, si può leggere in questa maniera. È l'iniziale di alcune parole. Hashmonai, Chodesh, Shabbat, Milah, sono i tre precetti che hanno evitato i greci di osservare. Chodesh, stabilire un nuovo mese, Shabbat, Milah, circoncisione. Allora, questo è Hashmo, Chodesh, Shabbat, Milah. Un kaimehem, la vuol dire un kaimehem, coloro che eseguono, che hanno osservato questi tre precetti, nonostante il decreto dei greci di non osservarli, nun nitzchu hanno vinto, et i yevanim greci. Allora, Shabbat, Chodesh e Milah, un kaimehem, coloro che hanno osservato questi precetti e non hanno ascoltato i greci, nitzchu et yevanim, per mezzo loro è stata vinta la guerra contro i greci. Questo vuol dire che la guerra contro i greci è una guerra spirituale. Shabbat, l'identità dell'ebreo, la prova con un ebreo è Shabbat. Rosh Chodesh, nuovo mese, se non sai quando è nuovo mese, non sai tutte le feste quando sono. E così ha giocato su alcuni punti deboli. I greci hanno preso proprio l'essenza di Am Israel. Adesso Milah, Shabbat, che sono segni, Rosh Chodesh, eccetera. Cancelliamo così il popolo ebraico. Questo è il significato di Hashmonai. Ma c'è un altro significato che Hashmona si può dividere in due. Shmona vuol dire 8 in ebraico. La prima lettera invece è Chet, che è anche 8 in ebraico, è come una ripetizione, 8 e 8. Uno 8 scritto in lettera e uno scritto per esteso Shmona. Chet, Shmona, Hashmona. Come mai viene ripetuto due volte l'8? L'8 rappresenta la dimensione sovrannaturale ed è per questa ragione che la vittoria di Ben Israele è venuta grazie a un comportamento sovrannaturale contro la logica. Cosa impariamo da questo? Impariamo che la vittoria di Hanukkah si basa sul numero 8, ecco perché Hanukkah dura 8 giorni, perché 8 rappresenta la dimensione trascendentale. Allora, Hanukkah è una festa legata allo spirito, non è obbligatorio fare dei pasti, di mangiare pane, ma è meglio. È legato alle candele, è legato a Hallel, alla lode che si dice, non è legato alla fisica, come pure invece tutte le misure sono legate alla materia, se bisogna mangiare, bisogna aprire a casa, bisogna dare mangiare, dare il cibo a un altro, bisogna dare la soldi ai poveri, eccetera. Queste sono le 4 misure di Purim. Hanukkah non si parla né di cane, di soldi, né di materia. Hanukkah è totalmente spirituale. Si fa Hallel, si loda, e si loda, e si ringrazia, i lumi, l'olio, fuoco, tutto ciò che può essere spirituale. In base a questo concludiamo. Il significato di Hanukkah era una salvezza spirituale, per questo noi impariamo, quando arriva la festa di Hanukkah, dobbiamo riflettere come noi dobbiamo migliorare il nostro spirito, il nostro legame spirituale con l'anima, con la nostra, con Hashem. Quando noi accendiamo i lumi nelle nostre case, e come dice il Nachmanide, quando uno accende i lumi nella propria casa, lui accende i lumi della menorah del santuario in casa sua. Lui riporta nella sua casa questa grande luce della menorah, che è l'unica cosa che è rimasta in esilio, nonostante il santuario sia stato distrutto, è la luce della menorah che viene accesa durante Hanukkah, che riporta questa grazia, questa grande e infinita luce nelle nostre case. Per cui ricordiamo di accendere i lumi di Hanukkah e di guardare i lumi di Hanukkah come un buon uso, e di imparare dai lumi di Hanukkah l'importanza della nostra identità. E come dice il Nachmanide, di ricordarci che quando noi vediamo questi lumi, vediamo la luce della menorah nella nostra casa. Vedete, in questo periodo, quando uno cammina per le strade, vede tanti lumi. Ci sono dei lumi che sono stati fatti per attirare le persone a comprare. Sono dei lumi che non servono neanche per illuminare la strada, infatti non sono solo dei lumi che attirano, sono delle trappole. Poi sono delle luci che servono per illuminare, ma sempre legate al fisico, per illuminare la strada, per poter camminare. Viene il lume di Hanukkah e dicono no, come diciamo nella rota Lalu, questi lumi non possiamo godere. Non servono né per attirare le persone, né per vendere, né per illuminare la strada, ma solo per ricordare un miracolo. Quando noi accendiamo i lumi di Hanukkah, noi ci ricordiamo del miracolo che Hashem ci ha fatto, e quando noi dimostriamo ad Hashem che noi apprezziamo e lodiamo per il grande miracolo che ci ha fatto, allora questo fa sì che Hashem dice, se voi siete così tanto riconoscenti, accendete i lumi di Hanukkah come se voi accendete i lumi della menorah nella vostra casa e siete riconoscenti dei grandi miracoli che vi ho fatto, vuol dire che allora siete meritevoli che vi farò tanti altri miracoli. Allora Hashem ci dice, vi porto il vostro tanto atteso miracolo, vi porto la redenzione, vi porto la Geulah, questa era, la bellissima era che era dorata, che non ci sarà invidia tra le persone, non ci sarà gelosia, non ci sarà avidità, gli uomini vivranno in pace eternamente e potremo presto accendere la luce della menorah insieme alla luce della Hanukkah che accendiamo nelle nostre case e potremo avere una vera luce, una luce divina, spirituale, non una luce materiale. Speriamo presto nei nostri giorni, bimberavi a meno, amen.